Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
A Scrittrici triestine continua il nostro viaggio tra i racconti dell'antologia Trieste, uno sguardo in timverso, curata da Laila Vadia. Oggi è nostra ospite Diana Bosniak-Monai, con la quale parleremo del suo racconto Triestina Doc. Una breve nota biografica della scrittrice. Nata a Sarajevo nel 1970, ha frequentato la facoltà di architettura all'Università di Zagabria, dove si è laureata nel 1995. Erano i difficili, tragici anni 90, segnati dalle guerre in quella che oggi chiamiamo ex Jugoslavia. Diana Bosniak si trasferisce prima a Zagabria, poi in Slovenia e infine in Istria. Gli anni 90. Dobbiamo ricordare, furono anni di sangue nella loro complessità. Sarajevo, durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, ha vissuto l'assedio più lungo nella storia bellica alla fine del XX secolo, 1425 giorni di assedio, dall'aprile del 1992 al febbraio del 1996, più di 12.000 le vittime. Il governo aveva dichiarato la propria indipendenza dalla Jugoslavia e le forze serbo-bosniache volevano distruggere il nuovo Stato. Dobbiamo ricordare il 1999, quando, il 24 marzo, i bombardieri della NATO iniziarono i loro raid contro quella che allora si chiamava Repubblica Federale Jugoslava di Serbia e Montenegro. È stata la prima guerra europea dal 1945. Dalla sconfitta del fascismo furono i primi bombardamenti aerei contro una capitale europea, Belgrado. Migliaia i civili uccisi, migliaia senza casa, senza lavoro. I territori furono avvelenati da tonnellate di uranio impoverito che ancora oggi mietono vittime. Era il 1999. Dal 2000 Diana Bosniak-Monai vive e lavora a Trieste, dove si occupa di architettura, pittura, illustrazione. E tra i suoi libri pubblicati ricordiamo le raccolte di racconti Mondi paralleli, Arcipelago Gulash, scritto insieme ad altri autori. Nel 2016 è uscito Balkan Nostalgia, seguito dal romanzo A te che hai guardato muta. È del 2022 la pubblicazione del libro Dio è uno solo, Sarajevo Requiem, preceduto dal libro Da Sarajevo con amore, il racconto dell'assedio di Sarajevo attraverso il diario di suo nonno. Ma prego, Diana Bosniak, di pronunciare il nome.
Mio nonno si chiamava Puniša Kalezić.
Slavista, scrittore, giurista e giornalista, scomparso nel 2004. Sarajevo, la città che aveva fatto del multiculturalismo il suo punto di forza, ancora oggi ha ferite profonde. E l'autrice, con il suo registro narrativo insieme pacato, appassionato, ironico, ci narra luoghi, storie, ricordi tra passato, presente e futuro, segnati da una guerra nel cuore dell'Europa che sembra scomparsa dall'orizzonte di chi commenta oggi quello che sta avvenendo in Europa. Ma oggi parliamo del racconto Triestina Doc con Diana Bosniak-Monai, che dopo il suo breve intervento, ecco, adesso le diamo ufficialmente la parola ringraziandola per essere con noi. Benvenuta.
Grazie per avermi invitato.
Grazie per essere qui e subito ovviamente la domanda di rito. Com'è nato questo racconto Triestina Doc?
Come è nata la raccolta di racconti Trieste, uno sguardo in Timverso? Nasce perché io e Laila siamo amiche e noi ci conosciamo da 20 anni, era una delle prime, più o meno 20 anni, perché era una delle prime persone che ho conosciuto appena mi sono trasferita a Trieste. Un giorno ci troviamo e lei mi chiede, faresti un racconto che parla di Trieste? E io ci ho pensato, ma non so di cosa, ma parla un po' di quello o quell'altro. E così più o meno è nato, mi è venuta sta idea di festa di 1° maggio, che è molto sentita per me e per i miei amici. E questo racconto ci racconta un po', i nomi non sono gli stessi, però diciamo che si tratta di questo gruppo di amici, è un racconto molto autobiografico in sostanza, anche se può sembrare grottesco, però lo è.
Quindi un racconto che parte dai propri vissuti di tutti i vari protagonisti storie che si intrecciano, storie che si incontrano in un momento particolare, in un giorno particolare, che è quello del 1° maggio. E allora Diana, la invito a cominciare la lettura, grazie.
Grazie. Sempre a far baruffa con te, esclamo alzando voce mentre arrotolo la baklavi yufka, acquistata nel mio negozio preferito, quello gestito da Mustafa e da sua moglie Fatima, due turchi che da tempo risiedono sotto casa mia. Aggiungo dei pezzetti di carne tritta mista e a cipolle e spezie. Ti ho detto che volevo far la iota, risponde Bruno. Sempre e solo le tue robe balcaniche. Allora fatela da solo la iota, forza? E come si fa? Devo spiegartelo io, che vengo da Sarajevo, sorrido. E magari io non sono propriamente triestino. E allora sbuccia le patate, tagliale a cubetti e mettile a bollire. Prendi i crauti e lavali per togliere l'acidità. Prendi la luganiga, fai un trito di cipolle, carote e sedano, soffriggi il tutto e aggiungi i fagioli. Ma come? Se sono secchi. Allora, caro mio, avresti dovuto pensarci prima. Bisognava metterle in ammollo ieri sera. E adesso? Niente, prendi quelli in scatola, già cotti. Mona mi, son proprio un mona, che lo lasso far. Potevo immaginare che si sarebbe messa a fare le robe come le piace a Ela. Sibila Bruno fra i denti mentre la iotta prende pian piano la forma di una zuppa. Dove hai messo il kimmel? Nella credenza, sopra la tua testa. Quale? Quella con il vetro opaco? Sei sicuro che si trova nella credenza? Non lo vedo. Tira fuori tutte le spezie, quasi curcuma, curry, aneto, anice stellato. Ma che cavolo ti servono tutte ste spezie? Sta credenza odora come una bottega turca. Sta zitto e fammi vedere. Senza esitazione tiro fuori il barattolino. Voilà, il tuo kimmel. Ora passami il cumino in polvere. Dov'è? Non lo trovo. Lascia perdere, lo prendo da sola. Tu occupati della tua iotta. Devi aggiungere l'acqua, se no si brucia tutto. Abbassa il fuoco, allora mi raccomando, aggiungi a loro. Sta donna la deve mettere sempre al coverchio. Basta che non la fassi letto, che non arrivo a dormire. La senegada per fare i letti. Ormai il burek è in forno. L'ho coccolato e coperto con l'acqua e olio di semi per non far diventare la crosta un pezzo di cartone. C'è ancora tempo prima di andare alla festa. Tiro fuori un vecchio vinile, Nabucco. Il coro degli schiavi ebrei. Le note di Verdi inondano la stanza. Va a pensiero. Cosa ascolti? Nabucco, non senti? Sai che non sopporto Verdi. Lo fai apposta, non savo solo. Ascoltatelo da un'altra parte, se no metti qualcos'altro. Roba da italiani. Ven me sta che avemo perso la guerra. Puccini, Puccini ti va bene? Uff, melodramma. Madama Butterfly? Meglio, i giapponesi. Ti ricordi quando eravamo a Kyoto e tu volevi a tutti i costi arrivare a Nagasaki? Mamma, mi aggiusti la ruota del treno? Mi chiede Zeno passandomi un pezzo di Lego della forma indefinibile. E si siguran dai tuoi vlak? Da, mamma, siguransam. Dai, da vidim. Zeno mi passa un grumo di pezzi di Lego attaccati alla rinfusa e io cerco di sistemare la ruota da qualche parte. Intanto si sente inconfondibile l'aroma del burek provenire dalla cucina e mescolarsi a quello dei crauti. Non sento più brontolare Bruno. La mia mente è già lontana. Vola verso l'Oriente. Con un grande mestolo di legno, Furio gira la polenta in un pentolone di rame poggiato sul vecchio sparger. La polenta fa bluff, 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 formando delle bolle in superficie che subito dopo scompaiono. Sembra di guardare un vulcano in eruzione. Furio lavora come giardiniere e custode della villa ottocentesca di una importante famiglia genovese. La villa si affaccia sul golfo di Trieste con fregi e statue importanti ed è circondata da un parco rigoglioso. Furio passa giornate intere a lavorare e a tenere la natura sotto controllo. È lui il vero padrone di questo posto della rara bellezza. Lui e la sua cagnolina Titi, due galli con la pergola di glicine, la sera d'inverno e Pilar. I padroni vengono raramente. Due o tre volte all'anno, di solito proprio in occasione della festa del primo maggio, che per Furio è un appuntamento immancabile. Furio in realtà non è sempre stato un giardiniere di professione. Ha studiato arte a Brera, poi ha fatto insegnante, ma il lavoro a scuola non faceva per lui, quindi ha mollato senza rimpianti. Preferisce avere a che fare con le piante e con la natura che si rinnova puntualmente ogni primavera. Non gli piace viaggiare, ma viaggia con la mente, leggendo tutti i libri che gli capitano. Di origine è friulano e in passato aveva addirittura pensato di prendere i voti e diventare prete, ma poi ha incontrato la falce e il martello. Pilar intanto taglia un cetriolo sul tavolo di legno di faggio. Dalla credenza che odora di mele cotogne ha tirato fuori una ciotolina e ora vi sta schiacciando i pomodori maturi dell'orto mentre canticchia una canzone di Julio Iglesias di qualche tempo fa. Furio di tanto in tanto si gira a guardarla. La guarda con quei occhi innamorati che si sono incrociati tanti anni prima per restare insieme e non lasciarsi più. Pilar viene da Guadalquivir. Perché fosse venuta in Italia non se lo ricorda bene neanche lei. Inizialmente era venuta con la sorella per visitare la zia che viveva in Italia da anni. La sorella poi è tornata a casa, invece lei era rimasta. Aveva conosciuto Furio e quel viaggio che doveva essere di andata e ritorno è diventato di sola andata. Pilar ha un figlio oltreoceano e anche una nipote. È diventata nonna giovanissima. La nostalgia la spinge a fare dei lunghi viaggi ogni anno. Va in Ecuador, visita il papà in Brasile, ma poi torna sempre. Torna da suo Furio. Alle volte capita così. Capita che vai da qualche parte, ti innamori e resti, nonostante la nostalgia, nonostante tutto.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il mazzo, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il naso. Oh partigiano, portami via. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di
Con Diana Bosniak-Monai stiamo scoprendo il suo mondo, raccontato nella scrittura rapida, veloce, attraverso la scrittura rapida e veloce che caratterizza la storia di una triestina doc. All'interno dell'antologia Trieste, uno sguardo intimverso. Abbiamo conosciuto la voce narrante, che sicuramente è Diana, Bruno, il piccolo Zeno preso dalla costruzione del suo trenino, e poi ancora c'è Furio e c'è Pilar. Scene di vita normale, scene di vita casalinga, e poi ne seguiranno tante altre, questo nella prossima puntata. Oggi commentiamo questa prima parte e quindi chiedo all'autrice: com'è l'esperienza di questa triestina doc? Ma ancora, forse meglio, com'è una triestina doc? E lei è qui dal 2000, quindi sono 23 anni di conoscenze approfondite, più o meno.
Sono esattamente 22 anni, perché sono venuta nel novembre-dicembre del 2000, per cui sono qua da 2001, diciamo. Sono esattamente 22 anni. Beh, io provengo da una famiglia, devo dire la verità, da una famiglia molto mista, sia da un punto di vista proprio culturale che religioso, anche con le etnie diverse. Se penso a mia trisnonna era armena, mio bisnonno era austriaco di Klagenfurt, mia nonna era mista perché la sua mamma, era di Brod in Croazia, e poi nonno è montenegrino, mio padre invece è croato, per cui
tutti
un po' sì, sono arrivati tutti, chi prima, chi dopo la seconda guerra mondiale. E mio papà è arrivato per studiare all'università, per cui è una casualità che ci siamo incontrati. Dopo arrivo a Trieste, dove mi sposo con Sergio, che Sergio invece è figlio di mamma slovena, che nasce sulle sponde di fiume Isonzo. E papà invece era di Pola ed è stato uno degli esuli, è andato via nel 47. Per cui diciamo che non è solo il mio, diciamo, problema come si dice, anche vantaggio, perché ho trovato la stessa umanità anche a Trieste. I triestini sono un po' così, sono figli di mezza Europa. Per cui anche pensando a mio figlio dico sempre: tu sei un bastardo, Doc, perché sei figlio di mezza Europa. E questo un po' riporta anche in questo mio racconto, perché è un racconto tutto sommato un po' anche autobiografico.
Quindi questa estrema apertura, questa assenza di confini, che però poi si è scontrata con la drammaticità della guerra. Quindi una grande apertura, ma la storia a volte è più grande di noi.
Sai, i miei nonni soprattutto erano le persone molto, molto in gamba, molto intelligenti, e non mi hanno mai fatto pesare, perché anche io non mi ricordo, durante la mia infanzia e giovinezza non c'erano delle persone che: ah sì, tu sei di quella nazione o quella. Eravamo molto aperti, no? E tuttora lo penso in questa maniera, e dopo mi scontro. Credo che sia un problema un po' di tutti quelli che alla fine sono aperti al mondo, perché alla fine si scontrano proprio con certe chiusure. Infatti l'ultimo racconto che avevo scritto, che scrivo in questi giorni, parla proprio di questo problema dei confini, perché confini una volta non c'erano all'interno, perlomeno all'interno di Jugoslavia. Jugoslavia era un paese, perlomeno nei suoi confini, molto molto aperto, mentre adesso è diventato un spezzettato, speziato,
cioè
speziato, un paese che è fatto di carne tritta, diciamo, di
certo.
Usando tutte queste metafore, ecco.
Però trovo, scusa, la metafora culinaria è estremamente interessante, perché è vera, è quel quotidiano che ci caratterizza, nel quale poi troviamo però la realtà. E quindi diventa metafora, i confini che non abbiamo, però poi ci scontriamo perché esistono fuori di noi, ma ci sono.
Ci sono sempre. Sarajevo è stata estremamente aperta come città, perlomeno aperta all'interno, ma isolata, come Jugoslavia è stata molto aperta all'interno, molto isolata da fuori. Adesso invece dentro di me c'è come un gioco, no? Oltrepassare il confine, sei un po' qua, sei un po' là. È come, non so se in Italia conoscono, negli anni, fine anni 80, c'era un gruppo teatrale che si chiamava Top Lista Nadrealista, dove ancora prima della caduta del muro, pensa, che c'era un netturbino che si arrampicava su un muro e faceva buttare un po' di spazzatura da una, un po' di spazzatura dall'altra parte.
Oltre il muro.
Oltre il muro, no? e dopo c'era anche l'Europa rappresentata, che accoglie l'ultimo jugoslavo quando tutti quanti si sono ammazzati fra di loro, ecco. E questa metafora mi torna sempre, ogni giorno torna, guardando i telegiornali, guardando tutto. E sono forse diventata anch'io così ironica, cinica, anche se vuoi, proprio per questi vissuti, vissuti, ecco.
L'intelligenza di conservare l'ironia, che però poi diventa, anche facendo i conti con la realtà, diventa cinismo.
Esatto.
È un obbligo. Però voglio tornare al racconto, prima di chiudere, perché abbiamo soltanto 3 minuti, vorrei chiedere: ma Zeno, il piccolo Zeno, è veramente cittadino del mondo?
No, lui è triestino, perché Ecco, io ho una cugina che è sposata con un brasiliano e ha 3 figli, ognuno nato in un continente diverso. Hanno vissuto a Dubai e mangiano la carne internazionale, cioè cibi internazionali, si trovano ovunque, però cercano sempre quello che, diciamo, che sentono loro. Però possono stare ovunque, a Hong Kong, come a Dubai, come in America, in qualsiasi posto. Invece Zeno, cioè Zeno, diciamo fra le virgolette perché non si chiama così, torna molto volentieri a Trieste, torna perché Trieste è casa sua, è un triestino.
E su questo, ringraziando Diana Bosniak-Monai per questa sua presentazione del suo racconto Triestina Doc, inizio di presentazione, perché ci diamo l'appuntamento alla prossima puntata per continuare la lettura e il commento. Grazie a Riccardo Righi alla regia, grazie alla nostra scrittrice e grazie a chi ci ascolta. Alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine a cura di Mariella Grande.